Ricominciamo. Possiamo fare l'ultima pericope del capitolo 22 e magari imbastire già i versetti successivi del capitolo 23, perché domani la vedo dura in mattinata a chiudere, ecco, col capitolo 23. Ecco, quindi se ce la fate, se non ce la fate me lo dite, quando vi vedo stremati è segno che non ce la fate più. Quindi se qualcuno se la sente di leggere 63-71.
Indovina, chi ti ha colpito? E molti altri insulti dicevano contro di lui. Appena quel giorno si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i sommi sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al Sinedrio e gli dissero: se tu sei il Cristo, diccelo. Gesù rispose: anche se ve lo dico non mi crederete, se vi interrogo non vi risponderete. Ma da questo momento starà il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio. Allora tutti esclamarono: tu dunque sei il figlio di Dio? Ed egli disse loro: lo dite voi stessi, io lo sono. Risposero: che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca.
Bene, qui Gesù è davanti al Sinedrio. Vedete, si è appena fatto, si sta facendo giorno, e i soldati lo deridono. Non solo, lo deridono, lo picchiano, gli bendano gli occhi. E molte altre cose dicevano contro di lui, non è insultandolo ma bestemmiando, viene proprio usato questo termine, bestemmi. Al 64 il termine giusto sarebbe: non gli bendavano gli occhi ma velatolo, cioè avendogli posto un velo davanti agli occhi. E perché è importante questo verbo? Perché viene velata la sua gloria. Questa velazione in realtà è la sua rivelazione. Cioè il velo del male del mondo gli permette di rivelarsi come amore. Cioè noi l'abbiamo velato e lui in questo modo si è rivelato come l'amore. Velandolo gli abbiamo tolto il volto, quindi Dio, accettando di essere velato, ha rivelato i nostri volti. Perché c'è la bestemmia? Che cos'è la bestemmia? La bestemmia è non riconoscere dietro a questo volto il vero volto di Dio. Questa è la bestemmia. Il punto più alto di questa pericope è quando nell'interrogatorio lo mettono alle strette, versetto 70, allora tutti dissero, tu dunque sei il figlio di Dio? Ed egli rispose loro, voi stessi dite che io lo sono. In greco c'è proprio questo, c'è ego eimi, che è il nome di Dio. Sì, voi lo dite, io sono. E purtroppo si perde in italiano. Io sono. Sì, lui è il figlio di Dio. Luca non perde occasione per ripeterlo, posso anche lasciarvi l'indicazione così andate poi a recuperare i passi, 1, 32, 35, 43, 2, 11, 1, capitolo 1, versetti 32, 35, 43. Capitolo 2, versetto 11. Capitolo 3, versetto 22. Capitolo 9, 35. Sono tutti passi in cui abbiamo l'affermazione che Gesù è il figlio di Dio. Qui siamo all'apice. Sì, Gesù è il figlio di Dio e ce lo rivela mentre dà la vita per noi. Per questo che la croce, già adesso, ma poi la croce sarà la rivelazione massima di Dio. Quindi nella sua massima velazione, adesso hanno cominciato a velargli il volto, sulla croce avrà un volto velato dal sangue. Sulla croce ci sarà un Cristo sfigurato, ma da questa sfigurazione arriva la vera rivelazione di chi è Dio. Cioè il Dio che per manifestare il suo amore per noi si è fatto sfigurare. Capite il gioco che ci sta sotto? Nella massima sfigurazione abbiamo la massima rivelazione. Anzi, ribadisco questo concetto che è importante, della sua sfigurazione, dal suo velamento è venuto a noi il nostro vero volto. Perché? Perché? Perché chi siamo? Il volto ovviamente è simbolo della persona, no? Chi siamo? Noi siamo i figli amati, capite? Quindi dalla sua croce è venuta a noi la nostra verità, la nostra vera persona, sappiamo chi siamo, finalmente sappiamo chi siamo. Siamo figli amati da questo amore che per noi si è sfigurato. Sotto la croce riacquistiamo tutti il nostro vero sguardo, il nostro vero volto, che avevamo perso per il peccato. Possiamo dire che la croce veramente è il compimento della nostra persona. C'è un salmo che dice, guardate a lui e sarete raggianti. Bello. Guardiamo al crocifisso, l'uomo dei dolori, l'uomo sfigurato, l'uomo tumefatto, l'uomo velato dal sangue e il nostro volto si irraggia. Certo, perché noi ci trasformiamo nella misura in cui ci sentiamo amati. Quindi la croce è veramente l'amore più grande che mi è stato mostrato. Noi diventiamo noi stessi proprio soltanto sotto la croce. Teniamo conto anche che dopo questa affermazione io sono, e a quel punto lì decidono, ci fosse stato ancora qualche dubbio, di ucciderlo. Quindi possiamo dire che egli verrà ucciso proprio per questo io sono. Ma uccidendo l'io sono, è scaturita la verità di Dio e la mia. Uccidendo l'io sono, Dio si rivela per quello che è e rivela anche la mia persona. Quindi qualcosa era necessario che l'io sono venisse ucciso. È stato ucciso per questo, perché l'Antico Testamento dice che chi si fa Dio merita la morte. Quindi l'io sono merita la morte, viene ucciso, ma a questo punto si rivela per quello che è e rivela il mio vero volto. Facciamo ancora 23:1-12.
Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare i tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re. Pilato allora lo interrogò: sei tu il re dei giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna. Ma essi insistevano dicendo: costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. Sentito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo. E saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece detto di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici fra loro. Prima infatti fra loro li era stata in inimicizia.
Bene. Allora, Gesù è morto per una questione religiosa, anzitutto, perché chi si fa Dio merita la morte, lui ha detto io sono, quindi merita la morte. Ma i giudei, quindi il potere religioso, ha il diritto e il potere di comminare una pena, ma non ha la possibilità di applicarla. Quindi il potere religioso commina la pena alla morte capitale, ma non può applicarla. Deve far intervenire il potere romano. Quindi per forza deve chiedere a Pilato. Ha bisogno del braccio secolare, ecco, il potere religioso per andare fino in fondo ha bisogno del braccio secolare. Per questo che vanno da Pilato. Pilato Tra l'altro, dal dato storico Pilato doveva essere un uomo abbastanza viscido, nel senso che era un assetato di potere. Era luogotenente del potere romano in Giudea, in Palestina, ecco. Quindi Pilato aveva questa funzione di rappresentare Roma in quella parte, in quel territorio. Ma non era un genio, Pilato. Aveva paura di perdere, appunto era un assetato di potere e... Ed è anche interessante vedere come nei Vangeli Pilato da una parte vorrebbe liberare Gesù, tra l'altro questo è storico, lui ce l'aveva a morte con i giudei, con gli ebrei, Pilato. Quindi lui voleva liberare Gesù anche per far torto agli ebrei che volevano condannarlo, quindi cercava in ogni modo di liberarlo, ma da parte che era un debole, dall'altra aveva paura di perdere il potere, infatti i giudei diranno: se tu non lo condanni lo diciamo a Roma, a Cesare. Quindi lui dice: vabbè, se è così, allora. Quindi un uomo abbastanza viscido, un uomo, però tutto sommato ha cercato sinceramente di liberare questo uomo, perché non trovava tra l'altro nulla che meritasse la morte. Lo fa più che altro per un proprio privilegio, ecco, per uscire pulito, a testa alta. Ecco. Ma lasciando perdere questo, lo portano da Pilato e cominciano ad accusarlo. E lo accusano di tre cose. Mette in agitazione il popolo, impedisce di pagare tributi a Cesare e afferma di essere re. Ora pare che Pilato si preoccupi soltanto della terza accusa, si fa re, ma se si fa re tu sei messo male, Pilato, perché ti prende il posto, stai attento. Allora dice: aspetta un attimo, va. È curioso vedere come in tutto il processo, anche in Giovanni ancora di più, perché è ancora più fine la cosa, Pilato non vuole neanche entrare in queste beghe, come per dire: ma perché mi fate entrare in queste cose vostre? Io non voglio entrarci. No? Quindi vede la cosa abbastanza da lontano. E infatti dice: ma tu sei re, tu sei re. Ed egli rispose: tu lo dici. Pilato comprende che non c'è nulla di male in questo uomo, vuole lavarsene le mani e, saputo che stava sotto l'autorità di Erode Antipa, che è figlio di Erode il Grande, lo portano da lui. Siamo sotto la Pasqua e quindi Erode Antipa nei giorni di Pasqua stava a Gerusalemme come Pilato, perché tra l'altro sia Erode che Pilato non vivevano a Gerusalemme. Pilato stava in un bellissimo posto di mare, a Cesarea Marittima, in un splendido palazzo si era fatto costruire, no? Quindi aveva paura di perdere tutto questo, ovviamente, ecco, quindi. Però nei giorni di Pasqua, e quando si pensa che i fedeli riempivano il Tempio in maniera inverosimile, quindi c'era il rischio anche di sommosse, quindi sia Pilato che Erode stavano a Gerusalemme. Quindi per questo che Erode in quei giorni era a Gerusalemme. Erode Antipa, occhio, non Erode il padre, il grande, che era, lui era molto intelligente, il figlio era niente di che, ma era soltanto spietato, e i figli di Erode, anche il padre stava bene, ma, però era intelligente, era un grande stratega. Erode Antipa si rallegra molto di vedere Gesù, lo interroga, però più per curiosità, tanto che gli chiede un miracolo, capite? Abbastanza banale come cosa, no? Lo interrogò, gli fa molte domande, ma egli non rispose nulla. È bello questo silenzio di Gesù, ecco. Il silenzio di Dio, in fondo, di fronte all'ignoranza, di fronte alla cattiveria, alla banalità. Cosa fa? Tace, no? Probabilmente se avesse parlato doveva condannarci tutti, no? Per fortuna che ha fatto silenzio. E ecco una cosa, sto pensando adesso, no? Ma voi pensate questo Gesù di Nazareth, questo uomo straordinario, non violento, cioè che ha soltanto amato, ha soltanto cercato il bene, finisce le sue ultime ore tra persone di una banalità incredibile. Finisce le sue ore tra un popolo di giudei che fanatici religiosi. Un Pilato che è un assetato di potere, un Erode con folle. Come per dire che pensate anche a un altro personaggio incredibile, no? Giovanni Battista, che finisce la sua vita in un gioco di avvinazzati, no? E muore per un gioco, in fondo, Giovanni Battista, no? Il più grande dei profeti, che muore per una scommessa. Ma pensate ai grandi personaggi della storia, che sono morti per... così, in questioni anche molto banali, cioè... non è importante questo, ecco, no? La nostra vita può prendere anche pieghe molto strane, molto, a volte possiamo capitare, la nostra vita può capitare di essere messa in situazioni anche molto banali, di persone ignoranti, di persone senza scrupoli, così, no? Eppure la storia fa la sua strada. L'importante e cosa ci sta dietro, capite? Cosa ci sta dietro? La nostra vita può avere veramente a volte risultati molto... A me colpisce questa cosa, ci sono anche di grandi santi, pensate, alcuni martiri che hanno fatto una vita straordinaria e poi vivo... Pensate a Charles de Foucault, no? Questo uomo straordinario, questo gigante di Dio, che viene ucciso durante una rapina per mano di un ragazzino che doveva fare la guardia con la pistola, poi probabilmente tremava così tanto che gli è scappato un colpo e l'ha ucciso. Cioè. Oppure altre situazioni, no? Cioè, la nostra vita è quotidiana, la nostra vita è così semplice a volte, no? Banale anche, no? Eppure non è importante come va la nostra storia, è importante sapere cosa ci sta dietro, cosa in mano di chi è la nostra storia, questo che è importante. Sapere che dietro tutto questo c'è un amore che sta guidando il tutto, che per quanto possa essere in mano di persone superficiali, banali, in realtà siamo nelle mani di qualcun altro, ecco, che non permetterà che finisca così. Ecco. Gesù si è trovato in questo gioco. Anzi, diventa zimbello di soldati che, vediamo, lo percuotono, fanno del teatro con lui, no? i suoi soldati, non solo Erode con i suoi soldati cominciò a insultarlo, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste. Stiamo attenti a questa splendida veste, perché ha un significato molto forte. Di che colore sarà stata questa splendida veste? Dove c'è scritto che era rossa? No, anche perché tutti i film su Gesù... No, lo dice il testo, splendida veste bianca, in greco è lampros, splendente, brillante, candida. Siamo in un contesto romano, i romani quando erano sotto le elezioni, candidati, perché vengono chiamati candidati? Perché vestivano una candida veste bianca, in modo che nella folla fossero sempre riconoscibili i candidati, questo vuol dire candidato, colui che veste una candida veste. Quindi lo rivestono con questa candida veste bianca. Ma cosa vuol dire? Che lui è rivestito come un candidato per salire sul patibolo, dove l'amore folle potrà essere portato a compimento, e così rivestire ciascuno di noi di questa sua grazia. Noi siamo stati rivestiti della sua grazia. Non è un caso che nel battesimo ci viene consegnata una veste candida, la veste del battesimo, cioè la sua vita, è stato candidato alla morte in croce perché noi potessimo ricevere la sua grazia, la sua vita che ci viene attraverso il battesimo, in cui ci viene consegnata la candida veste. Quindi anche noi siamo candidati a portare l'amore avanti così. Siamo chiamati a rivestire i fratelli della medesima grazia, dell'amore. Li battezziamo in questo modo, attraverso l'amore, avanti così. E la storia non finisce. Erode e Pilato diventano amici. Non è ironica la cosa, eh? Pilato e Erode si odiavano, ovviamente. Sono due concorrenti, due assetati di potere. Però, teologicamente vuol dire che sono l'amicizia tra Pilato e Erode è segno del frutto, il primo frutto di questa vestizione. Cioè, Cristo, l'amore che va fino alla fine, è possibilità di rompere le inimicizie. Erano nemici, ma adesso che si sono coalizzati nella morte di Cristo, cosa è successo? Sono i primi a ricevere il frutto di questa morte. La morte di Gesù, la morte dell'amore, ha come primo frutto quello di far diventare amici nemici. Ogni nemicizia viene eliminata dalla croce. Se ce la facciamo, leggiamo ancora 13:25, vi lascio soltanto un appunto, poi vi lascio, perché è molto importante. Poi domani cominciamo con la Gesù sulla via del Calvario, che arriverà poi alla croce. 13:25.
Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse: mi avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò. Ma essi si misero a gridare tutti insieme: a morte costui, si libero Barabba. Questi era stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. Ma essi urlavano: crocifiggilo, crocifiggilo. Ed egli per la terza volta disse loro: ma che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso. E le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio, e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà.
Luca non lo dice, lo dice... gli altri sinottici lo dicono? Che... vi ricorderete questo passaggio, no? Era sotto la Pasqua, si era soliti, c'era l'usanza di mettere in libertà un... Gli storici ci dicono che non c'era assolutamente questa usanza, quindi non si sa dove gli evangelisti abbiano preso questa notizia. Però è importante che non sia stato un dato storico, non c'era nessuna usanza, quindi sotto Pasqua non si liberava nessun prigioniero. Però loro qui gridano: non Gesù, liberaci Barabba. Quindi siamo in un contesto prettamente teologico, di storico non c'è nulla. Qual è il significato teologico? È bellissimo, e vi lascio con questa, pensateci. Barabba in ebraico significa, bar vuol dire figlio. Ci sono tanti nomi ancora oggi, Bar, figlio di, no? Abba vuol dire padre, papà, padre. Barabba era il nome con cui venivano chiamati i figli di nessuno, i figli di NN. Era un nome comune. Fuori di metafora. Barabba è l'uomo che non si è mai sentito figlio del padre, è il figlio di nessuno, quindi siamo tutti noi. Ed essere figli di nessuno vuol dire essere perduti, fuori dall'amore siamo morti, è un figlio morto Barabba. Vedete che qui si sta giocando con le parole. Chi è Gesù? Gesù è il figlio del Padre. Quindi la questione adesso è questa: era necessario che Gesù, che il vero Barabba, il vero figlio del Padre, morisse? Perché? Perché con la sua morte avrebbe liberato, portato alla vita, risuscitato tutti i Barabba che erano perduti. Quindi vedete questo gioco, crocifiggi Gesù, liberaci Barabba, questa è la salvezza. Facendo così, perché poi le cose sono andate così, è avvenuta la nostra salvezza. Cioè, Gesù è morto e noi siamo venuti alla vita. Barabba è uscito da prigione, dagli inferi, di ieri sera, no? Adamo, che è Barabba, è uscito dagli inferi perché Gesù vi è entrato. Quindi, condanna a morte Gesù. Dacci libero Barabba. Fantastico, è venuto così. Se il figlio del padre, cioè se Gesù non fosse morto, Barabba non sarebbe stato liberato. Quindi è molto profetico, capite? Qui c'è un contesto teologico sotto che è impressionante. E noi lo banalizziamo abbastanza, no? No, qui questo Barabba siamo noi, che siamo stati liberati dagli inferi, dalla prigione, perché Cristo è morto. Quindi per l'ennesima volta l'Evangelista ci sta dicendo che il male sembra scrivere la sua storia, ma in realtà ne sta realizzando un'altra, che è quella di Dio. E per questo chiudo con una citazione che qualcuno conosce, tratta da un libro molto bello, un'opera teatrale, il Miguel Magnara di Miloz, Oscar Miloz, in cui si dice questo passo: tutto è dove deve essere e va dove deve andare, al luogo assegnato da una sapienza che, il cielo sia lodato, non è la nostra. Bene, io vi ammiro per la vostra pazienza di questa giornata molto intensa. E adesso, per chi desidera, ecco, ci sarà l'adorazione in cappella. Io apro soltanto il tabernacolo, poi possiamo stare lì in silenzio, penso che spunti ce ne siano su cui meditare, e possiamo fare alle 7:20 il vespro, in modo da finire verso le 7 e poi avere ancora un quarto d'ora di tranquillità prima di cena, che sarà alle 7:15. Alle 8:30 proiettiamo un film che, ahimè, nel senso che poi la sofferenza cadrà su di me, la vostra sofferenza cadrà su di me, non è proprio leggerino, ecco, non posso dire stasera ci distraiamo con un film, non ci distraiamo assolutamente, anzi, però visto la vostra capacità di attenzione, di darete il meglio di voi anche questa sera. No, il film, posso anche dirlo, è Oltre la collina, che qualcuno forse no, e dubito che qualcuno avesse perso del tempo ad andarlo a vedere al cinema. Quel film è stato poco, è stato un film di 3 anni fa, mi sembra. Io lo vidi al cinema, ne rimasi impressionato, molto duro, molto duro. È un film rumeno, rumeno, girato in un monastero rumeno. Tratto da una storia vera, purtroppo da una storia vera. Ma stasera lo vedremo.